Men walking along the railroad track, going someplace and there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire in the breeze.
Quando scrisse Furore, Steinbeck, nel 1939, quello che voleva fare era raccontare la storia degli Okies. Gli Okies erano i contadini dell'Oklahoma, in generale degli stati del sud degli Stati Uniti. Era gente che da un giorno all'altro praticamente era rimasta senza lavoro, senza casa, senza niente. Li aveva fregati un po' la siccità, un po' la crisi del paese e molto la storia che aveva deciso di girare così. Arrivavano i trattori, un trattore faceva il lavoro di una famiglia. Non c'era più niente per loro. Non c'era nemmeno una speranza. L'unica cosa era nei dépliants che raccontavano di un paese che si chiamava California. In quel paese loro pensavano sarebbero potuto vivere felici, si poteva trovare lavoro e denaro. Guardavano questi dépliants e pensavano: questa terra è la mia terra. Misero tutto quello che avevano su una macchina, la più vecchia, scassata che trovarono, e scesero per una strada che allora si chiamava Interstate 66, adesso è un nome diverso, ma c'è ancora. E andarono in California, la gente che li vide arrivare in California, spaventata, forse anche molto incazzata, pensò, e gli disse, e gli urlò: questa terra è la mia terra. Questa è una storia che noi conosciamo, c'era stasera al telegiornale. Gente che viene con la miseria addosso, viene da lontano e cerca nell'Occidente una speranza e un lavoro. E qui ci siamo noi. E loro arrivano e pensano: questa terra è la mia terra, e noi li vediamo e pensiamo: questa terra è la mia terra. E hanno ragione loro e abbiamo ragione noi. Steinbeck la raccontò molto bene quella storia, raccontò il dolore e la miseria, e sentirli raccontati da lui uno li capisce, e raccontò anche l'imbarazzo della gente, quelli della California, gente che aveva una casa, un mestiere, e non sapeva come reagire a questa strana curva della storia, non se l'aspettava, non era nata per quello. Racconta loro e racconta noi, per questo leggere Fuori oggi ha un senso. Lo leggeremo un pezzo ogni sera per tutto questo mese. Non potremo leggerlo veramente tutto, salteremo alcune pagine le racconteremo, però ogni sera alle 23:15 ci troveremo qui e proveremo a fare questa specie di piccola cerimonia che leggerò un libro insieme, che è anche una storia e anche una lezione civile. La prima cosa che leggeremo, proprio il primo capitolo, non è già semplice, l'inizio è già duro. È la cronaca di una disfatta, ma sono delle foto. Bisogna chiudere gli occhi, sentire le parole e guardare. Bisogna guardare con gli occhi chiusi. Ma si può fare, spesso leggere chiede questo. Proviamo a farlo, iniziamo questo viaggio. Via. Nella regione rossa e in parte della regione grigia dell'Oklahoma, le ultime piogge erano state benigne e non avevano lasciato profonde incisioni sulla faccia della terra, già tutta solcata di cicatrici. Gli aratri avevano cancellato le superficiali impronte dei rivoletti di scolo. Le ultime piogge avevano fatto rialzare la testa al Gran Turco e stabilito colonie d'erbacce ed ortiche sulle prode dei fossi, così che il grigio e il rosso cupo cominciavano a scomparire sotto una coltre verdeggiante. Ma gli ultimi di maggio il cielo impallidì e perdette le nuvole che aveva ospitato per così lungo tempo al principio della primavera. Il sole prese a picchiare e continuò di giorno in giorno a picchiare sempre più sodo sul giovane Gran Turco finché vide ingiallire gli orli di ogni singola baionetta verde. Le nuvole tornarono, ma se ne andarono subito. e dopo qualche giorno non tentarono nemmeno più di ritornare. Le erbacce si vestirono d'un verde più scuro per mascherarsi alla vista e smisero di moltiplicarsi. La terra si coprì di una sottile crosta dura che impallidiva man mano che il cielo impallidiva e risultava rosa nella regione rossa, bianca nella grigia. Nei piccoli solchi scavati dall'acqua la terra si sgretolò in rigagnoli di polvere minuta, subito percorsi da innumerevoli processioni di formiche e formiconi. E sotto le sfertate ogni giorno più crudeli del sole, le foglie del giovane Gran Turco perdevano la loro baldanza e la loro durezza. Si inchinavano dapprima e poi man mano che si infiacchiva la loro colonna vertebrale, si prostravano. E venne il giugno e il sole diventò selvaggio. Le strisce brune sulle foglie del Gran Turco si estesero dagli orli fino a toccare le colonne vertebrali. Le ortiche si sfrangiarono, si raggrinzirono e invecchiarono. L'aria era afosa e il cielo più pallido e di giorno in giorno la terra incanutiva. Sulle strade, mulinate dalle ruote dei carri e trebbiate dai ferri dei cavalli, la crosta della massicciata andò in frantumi e creò la polvere. Le minime cose animate sollevavano questa polvere per aria. Gli uomini camminando sollevavano nuvolette che si alzavano fino alla loro cintola. I carri, nuvole più dense che raggiungevano le cime delle siepi. E automobili, nuvoloni che oscuravano il sole. E a tutta questa polvere occorreva molto tempo per ricadere e posare. Verso la metà di giugno, le nuvole del cielo, alte, pesanti, gravide di pioggia, si mobilitarono nel golfo e iniziarono la loro marcia di invasione nel Texas. Gli uomini, nei campi, levavano gli occhi verso di essa e annusavano l'aria e rizzavano dita bagnate di saliva per ragguagliarsi sulla provenienza del vento. E i cavalli diventavano inquieti. Le nuvole passando lasciarono precipitare parte del loro carico e si affrettarono a invadere altre contrade, lasciandosi alle spalle il cielo pallido come prima e il sole feroce, e nella polvere crateri pieni d'acqua, e nei campi di Gran Turco chiazze rinverdite. Passate le nuvole arrivò un venticello che, sospingendole verso settentrione, faceva mormorare sommesso il Gran Turco annaffiato. Passò un giorno e il vento aumentò di intensità e di costanza. La polvere s'alzò dalle strade e coprì le ortiche dei fossi e si spinse anche addentro nei campi di Gran Turco. E il vento si fece impetuoso e si accanì nel rodere la crosta lasciata dall'acqua nei campi. A poco il cielo si oscurò per i turbini di polvere che il vento sprigionava dalla terra e trascinava via. Il vento si fece più impetuoso ancora e sbriciolò la crosta formata dalla pioggia e la polvere turbinò per i campi, trascinando nell'aria piume grigiastre come spirali di fumo. Il Gran Turco, flagellato dal vento, emetteva suoni secchi, rovinosi. La polvere impalpabile non ricadeva ormai più sulla terra, ora, ma si disperdeva nell'oscurità del cielo. Il vento si fece ancora più impetuoso e, guizzando di tra le pietre, sollevava con violenza paglia e foglie morte e piccole zolle di terra, lasciando traccia al suo passaggio al pari di una nave tra i flutti. E il sole splendeva rosso nell'aria oscura e fredda. Una notte il vento impazzò, zappò furiosamente la terra attorno alle radici del Gran Turco, e il Gran Turco si mise a lottare per difesa contro il vento, agitando le sue foglie indebolite, ma nella lotta le radici risultarono denudate delle zolle di terra protettrice ed ogni pianta risultò inclinata nella direzione del vento. L'alba venne, ma non il giorno. Nel cielo grigio apparve un sole rosso, un fioco cerchio rosso, che emanava una scialba luce crepuscolare. E col progredire delle ore, il crepuscolo ripiombò nella tenebra e il vento fischiò e urlò sul Gran Turco abbattuto. Uomini e donne stavano tappati in casa e quando dovevano uscire si annodavano una pezzuola davanti alla faccia per filtrare la polvere e portavano occhiali da automobilista per proteggersi gli occhi. La notte fu nera come l'inchiostro, perché le stelle non potevano penetrare attraverso la polvere per raggiungere la terra, e le luci accese nell'interno delle case non arrivavano nemmeno sull'aia. Ora l'aria e la polvere erano mescolate insieme in parti uguali. Le case erano ermeticamente chiuse, con tutte le fessure delle porte e delle finestre otturate da stracci. Ma la polvere penetrava ugualmente negli interni, così impalpabile che risultava invisibile, e si posava come polline sui tavoli, sulle seggiole, sui piatti, sulle pietanze. Gli esseri umani se la spazzolavano di dosso, mentre strati di polvere si erano accumulati sulle soglie delle case. A metà della notte il vento s'allontanò e lasciò il paese in pace, perché l'aria densa di polvere smorzava ancora più della nebbia ogni rumore intorno. Le creature umane, coricate nei loro letti, udirono che il vento era caduto. Fu il cessare del vento a svegliarle. Ma non si alzarono. Continuarono a giacere immobili, tendendo l'orecchio al silenzio. Poi i galli cantarono, ma con voci smorzate, e le creature umane si rivoltarono impazienti nei loro letti aspettando il mattino. Sapevano che occorreva molto tempo alla polvere per ridiscendere a terra e lasciare pura l'aria. Difatti, venuto il mattino, la polvere restava sospesa come nebbia e il sole era di sangue. Per tutta la giornata, e così per tutto il giorno seguente, piove polvere, ricoprendo in modo eguale tutta la terra. Si posò sul gran turco, s'accumulò sulle filagne delle staccionate, sui fili di ferro, sui tetti, sulle ortiche, sugli alberi. Gli esseri umani uscirono dalle case e annusarono l'aria pungente e calda proteggendosi le nari contro la polvere. E i piccoli, i bambini, uscirono anch'essi, ma senza gridare, senza correre come avrebbero fatto dopo un comune temporale. Gli uomini si appoggiarono coi gomiti sulle staccionate e osservarono il gran turco rovinato, quasi secco ormai, con solo qualche strisciolina di verde sotto la pellicola di polvere. Gli uomini non parlavano e si muovevano appena. E le donne uscirono di casa e vennero a mettersi vicino ai loro uomini per sapere se era questa la volta che i loro uomini si sarebbero dati per vinti. Le donne, senza farsi vedere, studiavano i visi dei loro uomini, perché al gran turco si poteva, alla fin fine, rinunciare, purché fosse salvo qualcos'altro. I piccoli, lì vicino, disegnavano figure nella polvere, con le dita dei piedi, e anch'essi inconsciamente studiavano i visi dei genitori, per vedere se si sarebbero dati per vinti. Studiavano le facce dei genitori e disegnavano figure nella polvere. I cavalli, alla beverata, prima di arrischiarsi a bere, col labbro superiore spazzavano il pelo dell'acqua. E dopo un po', i visi degli uomini perdettero la loro stupefatta perplessità e acquistarono un'espressione dura, collerica, ostile. Allora le donne capirono che erano salvi, che gli uomini non si davano per vinti, e allora ardirono domandare: cosa facciamo? E gli uomini risposero: chi lo sa? Ma le donne capirono che erano salvi, e i piccoli capirono che erano salvi. Le donne e i piccoli avevano l'intima convinzione che nessun disastro era catastrofico se i loro uomini non si arrendevano. Le donne rientrarono in casa alle loro faccende e i piccoli cominciarono a giocare, ma con discrezione sulle prime. Col progredire del giorno il sole, meno rosso, ricominciò a scaldare la terra impolverata. Gli uomini, seduti sui gradini d'accesso alle loro case, s'occupavano a disegnare figure in terra, servendosi di fuscelli o di sassolini. Non parlavano, meditavano. Calcolavano.
On the 14th day of April of 1935, there struck the worst of dust storms that ever filled the sky. You could see that dust storm coming, the cloud looked death like black, and through our mighty nation it left a dreadful track. from Oklahoma City to the Arizona line, Dakota and Nebraska to the lazy Rio Grande. It fell across our city like a curtain of black rolled down. We thought it was our judgment, we thought it was our doom. The radio reported, we listened with alarm, the wild and windy actions of this great mysterious storm. From Albuquerque and Clovis and all New Mexico, they said it was the blackest that ever they had saw. From Old Arch City, Kansas, the dust had rung their knell, and a few more comrades sleeping on top of Old Boot Hill. From Denver, Colorado, they said it blew so strong, they thought that they could hold out, but they didn't know how long.
Questa è la voce un po' sgangherata di Woody Guthrie, quello che ha cantato questo dramma. La sentiremo spesso durante questa lettura di Furore. Le prime pagine di Furore sembrano la Bibbia, sembra il supplizio, sembra un castigo, il castigo della polvere che ammazza tutto, uccide tutto. C'è questo passaggio bellissimo, lo trovo, quando loro si svegliano la notte e sentono che il vento ha cessato, ma non escono, che tanto sanno che sono in una grande nube di polvere, schiavi di questa nube di polvere. E stanno nel letto e si rigirano, aspettano la mattina, che tutto scende, come un bicchiere al seltzer. Ed è la tragedia. E poi questi qui, i bambini che disegnano nella polvere, e poi gli adulti che stanno accovacciati. È una figura che troveremo spesso nel racconto di Steinbeck. Accovacciati per terra e disegnare nella terra. Contadini che cercano un futuro, un riscatto, qualcosa. Secondo capitolo, ogni tanto qualche passaggio lo raccontiamo perché non ce la faremo in un mese a leggere tutto. Stazione di servizio in mezzo, un pezzo di Oklahoma da qualche parte. Stazione di servizio, camionista che arriva, anche lì 5 minuti per vedere, parlare qualcuno, scambiarsi un frammento di vita per non morire di noia, per non morire di lavoro. Steinbeck li raccontava bene questi posti, anche questo lo racconta bene. Ci sono le pale del ventilatore che girano, una radio che suona, una ragazza né brutta né bella che parla con i camionisti. E i camionisti che mettono i gomiti sul banco e cercano di allungare le mani e intanto bevono qualcosa. E pensano e sperano che la prossima volta che passano di lì forse faranno qualcosa di più. E dunque c'è un camionista che arriva, c'è un camion con sopra un cartello, cioè c'è il nome della sua ditta, che è la ditta dei trasporti dell'Oklahoma, e poi un cartello: non si prendono su autostoppisti. Apre la portiera del suo camion, scende, si dirige verso questa specie di tavola calda, bar, quelle cose che hanno gli americani. Apre la porta, saluta la cameriera, né bella né brutta. E al camion, mentre lui è dentro, si avvicina un personaggio strano. È uno vestito tutto di nuovo, in maniera molto modesta, povera, ma tutto nuovo, il cappello nuovo, pantaloni nuovi, la camicia nuova, quasi appena stirati. Nell'Oklahoma non è che tu incontri sempre qualcuno vestito così, c'è qualcosa di strano in quell'uomo. Guarda, gira intorno al camion, dà un'occhiata da lontano al bar, non entra. Rimane vicino al camion, siede lì sul padellino e aspetta. Ha fatto una festa da ballo della Madonna in quel paese l'altro giorno, chiacchiere da bar, il tempo di una birra, forse. Il camionista saluta, esce, sulla porta cerca ancora di tirare dietro qualche complimento alla cameriera. O dentro o fuori che entrano le mosche, risponde lei. Sono così, non fa ombra. Lui saluta, chiude la porta e va verso il suo camion e ci trova questo uomo strano vestito tutto di nuovo, seduto lì, sul predellino. Il camionista mastica chewing gum, guarda l'uomo e mastica chewing gum. Non sa cosa fare. E da qui in poi leggo. Il viandante si alzò e si fece vedere dall'altra parte dei finestrini. «Potete darmi un passaggio?» domandò. Il camionista lanciò una rapida occhiata alle spalle verso la porta dello spaccio. «Non avete visto il divieto sul parabrezza?» «Sì, l'ho visto, ma alle volte un brav'uomo è sempre un brav'uomo, anche se un bastardo d'un padrone lo obbliga a mettere in mostra il divieto.» Il conducente prese lentamente posto al volante, considerando quella risposta da vari punti di vista. Se ora rifiutava, non solo non era un brav'uomo, ma dimostrava anche di aver paura del padrone, che non gli permetteva di avere compagni di viaggio. Se invece lo prendeva a bordo, era automaticamente un brav'uomo, non solo, ma un uomo che non si lasciava imporre da nessun bastardo d'un padrone. Aveva il sospetto di essere caduto in una trappola, ma non vedeva una decorosa via d'uscita. E ci teneva ad essere un brav'uomo. Guardò di nuovo verso l'ingresso dello spaccio. «Aggrappatevi al predellino finché arriviamo alla svolta», disse. L'uomo scomparve dalla vista e si rannicchiò sul predellino, afferrando la maniglia della portiera per reggersi. Il motore diede un rombo, la marcia fu ingranata e il grosso furgone si mise in moto in prima, in seconda, in terza e infine con un alto lamento entrò in quarta. Sotto l'uomo aggrappato alla strada, correva vertiginosamente. Alla svolta, distante un paio di chilometri, l'autocarro rallentò. L'uomo s'alzò in piedi, girò la maniglia, aprì la portiera e si introdusse nella cabina di guida. Il conducente lo guardò tra le palpebre e dal modo con cui masticava la gomma pareva che avesse dato alle sue mascelle l'incarico di ordinare i pensieri nel proprio cervello. Ispezionò lo sconosciuto da capo a piedi, dal berretto nuovo all'abito nuovo, giù fino alle scarpe nuove. Il passeggero si accomodò con evidente soddisfazione, si tolse il berretto e con esso si asciugò il sudore dal viso e dal mento. «Grazie amico, non ne potevo più.» «Scarpe nuove», osservò il conducente. La sua voce aveva lo stesso tono inquisitivo del suo sguardo. «Piuttosto scomode per viaggiare a piedi con questo caldo.» Il passeggero si guardò le gialle scarpe impolverate. «Non ne avevo altre», disse. «Quando non c'è altro, sa pur da portare quel che sia.» Il conducente guardò avanti e accelerò un poco. «Andate lontano.» «Ma abbastanza. A piedi era lunghetta.» Le domande del conducente avevano un tono sottilmente inquisitorio. Pareva tendere reti, ordire trappole. «In cerca di lavoro?» «No, il mio vecchio ha un pezzetto di terra, 40 acri. A mezza dria, ma siamo lì da tanto.» Il conducente diede uno sguardo significativo al gran turco prostrato nei campi sotto il polverone e brontolò, quasi parlasse da sé. «Un piccolo mezzadro. E come può lottare contro il trattore e le intemperie?» «Veramente un pezzo che sono senza notizie», replicò il passeggero. «Un pezzo?» Una vespa entrò nella cabina e si mise a passeggiare sul cristallo del parabrezza. Il conducente allungò una mano e con mosse prudenti la spinse verso l'orlo della corrente d'aria che la risucchiò fuori dal finestrino. «Al giorno d'oggi i mezzadri vanno scomparendo tutto spiano. Arriva un trattore e mette sul lastrico 10 famiglie. E arrivano dappertutto ormai. E soppiantano i mezzadri. Come fa vostro padre a resistere?» «Ma, come ho detto, non ho notizie, da un po' di tempo. Scrivere non è il nostro forte, né per me né per il mio vecchio.» E si affrettò ad aggiungere: «Ma se vogliamo sappiamo farlo, tutte e due.» «Avete lavorato fuori di casa?» Di nuovo il tono inquisitore. Con la lingua si rivoltò la gomma in bocca e sputò fuori dal finestrino. «Sì», disse il passeggero. «L'avevo capito dalle mani. Zappa, vero, oscure o maglio. Fan lucidi i calli. Io sono osservatore e me ne vanto.» L'altro voltò la testa per guardarla in faccia. I pneumatici cantavano sulla strada liscia. «C'è altro che volete sapere? Domandate pure, ve lo dico subito, così non avete da indovinare.» «Ah, non vi scaldate, mica volevo ficcare il naso.» «No, vi dico tutto, non ho niente da nascondere. Non è proprio il caso di scaldarsi, è questione che ci provo gusto a osservare. Fa passare il tempo. Vi dico tutto. Mi chiamo Jot. Tom Jot. E il mio vecchio si chiama pure Tom Jot.»
This land is your land. This land is my land. From California. your cavern, from the redwood forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I was walking.
Vi dico tutto, mi chiamo Joe, Tom Joe del mio vecchio schiama, pure Tom Joe abbiamo fatto conoscenza col protagonista di Furore. Calma, calma, non volevo mica dire niente, dice il camionista. Neanche io volevo dire niente, disse Jot. Cerco solo di andare per la mia strada senza che nessuno ci venga a ficcare il naso. Tacque e lasciò vagare gli occhi lontano su campi steriliti, disseminati di tronchi secchi. Trasse di tasca il tabacco e le cartine e si arrotolò la sigaretta tra le ginocchia, al riparo dal vento. Il conducente masticava ritmico e pensoso, come una vacca, e lasciò passare qualche minuto perché si dissipasse l'imbarazzo creato dalle ultime parole. Quando infine gli parve che l'atmosfera fosse ritornata neutrale, disse: chi ha mai fatto il camionista non ha idea di cos'è. Proibito dare un passaggio. Così siamo condannati a viaggiare sempre soli, a meno di correre il rischio, come ho fatto io con voi, di rimetterci il posto. Obbligato, borbottò Jod, e l'altro continuò: ho conosciuto più d'uno nel nostro mestiere che faceva cose da stupido quando era alla guida. Ne ricordo uno che componeva delle poesie, per passatempo. Guardò con la coda dell'occhio per leggere in viso al compagno l'interesse o la meraviglia. Silenzioso, Tom Jod fissava lontano, davanti a sé, il nastro bianco della strada che si srotolava dolcemente come massa levigata. E il conducente proseguì. Ricordo una poesia che quel tipo aveva scritto. Parlava di tre camionisti, lui e altri due, che andavano insieme in giro per il mondo facendo baracca e prendendo sbornie d'inferno. Non la so più tutta, ma c'erano delle parole che non le capiva neanche il Padre Eterno. Una strofa diceva pressappoco così: e là trovammo un negro che aveva un affare più grosso della proboscide di un elefante o della coda di una balena. Proboscide è il naso dell'elefante, no? Il poeta me l'ha mostrato sul suo vocabolario. Si portava sempre il vocabolario in tasca e se lo studiava nelle trattorie mentre faceva colazione. Il camionista, sentendosi solo nel suo lungo discorso, fece una pausa. Senza voltare la testa sbirciò il compagno. Tom Jod restava chiuso nel suo silenzio. Il camionista tentò nervosamente di farlo partecipare alla conversazione. Avete mai conosciuto nessuno dire dei paroloni così? I predicatori, disse Tom Jod. Il camionista si rassicurò. Adesso almeno sapeva che Jod lo stava ad ascoltare. Prese una curva alla brava e i pneumatici gemettero. Coi predicatori un'altra cosa, osservò, perché nessuno pensa a pigliarli in giro. Ma quel mio amico era impagabile. Come dicevo, a star sempre alla guida si finisce per fare cose da stupidi, è inevitabile. C'è da diventare matti a starsene sempre seduti qui e a veder scorrere la strada sotto le ruote. Ci fu un tizio una volta che disse che i camionisti passano tutto il loro tempo a tavola nelle trattorie lungo la strada. Già, pare che ci svernino nelle trattorie, convenne Jod. Certo che ci si fermano, disse l'altro, ma non è tanto per mangiare. Difficile che ci si fermi solo perché si abbia fame e che viene la nausea star sempre a guidare finché non se ne può più. E la trattoria è l'unico posto dove ci si può fermare. E una volta fermatisi, si è costretti a ordinare qualcosa per poter scambiare quattro chiacchiere con chi sta dietro il banco. Così si prende un caffè, una pasta. È sempre meglio che fare un riposino. Continuando a masticare, rivoltò lentamente la gomma contro la lingua. Sì, deve essere duro, disse Jolt, senza enfasi. Il camionista gli scoccò una rapida occhiata, sospettoso d'essere preso in giro. Certo non è rose e fiori, disse con calore. Sembra comodo starsene seduti al volante, ma dopo 8, 10 o magari 14 ore di strada, vi assicuro io che la strada dà al cervello. Si sente il bisogno assoluto di fare qualche cosa, fischiare, cantare, che ne so. I padroni non ci lasciano nemmeno avere la radio. C'è chi porta la fiaschetta in tasca, ma quelli lì durano poco. Io non bevo mai, fino alla tappa, concluse come soddisfatto di sé. Veramente, disse Jolt. Già, se si vuole andare avanti. Adesso però penso di seguire uno di quei corsi per corrispondenza. Bisogna pure cercare di istruirsi. Un corso di meccanica. È facile. Sono solo poche lezioni da studiare a casa. Ci penso sul serio. Allora non avrò più bisogno di guidare autocarri e le vetture le farò guidare dagli altri. Tom Jod trasse di tasca una fiaschetta di whisky. Davvero non ne volete un goccio? La sua voce aveva un accento ironico. Assolutamente no, non ne voglio. Non ci si può mettere a bere quando si ha da studiare, come ho in mente di fare io. Jod strappò la fiaschetta, beve due brevi sorsi, la ritappò e la rimise in tasca. L'odore aromatico del whisky riempì la cabina di guida. Non vi lasciate tentare, così avete una ragazza per le mani. Certo, comunque conto di farmi un'istruzione. È da un sacco di tempo che tengo il cervello in esercizio. Sotto l'effetto del whisky, Jod parve rilassarsi. Si fece un'altra sigaretta, l'accese. Il camionista proseguì rapidamente. E poi non ho neanche nessun bisogno di spinte, disse. Tengo continuamente in esercizio il cervello. Ho seguito un corso apposito, 2 anni fa. Accarezzò il volante, con una mano. Supponete che incontri uno per strada. Lo guardo da capo a piedi e dopo provo a ricordare tutto quello che ho visto su di lui, che tipo di scarpe, vestito, cappello, e il modo come camminava, la statura, il peso, e se aveva qualche segno particolare, come una cicatrice, eccetera. Me la cavo davvero mica male. Posso ricostruire nella mia mente un ritratto preciso con tutti i dettagli. Alle volte penso che dovrei seguire un corso per diventare un esperto nelle impronte digitali. Vi sorprenderebbe scoprire quante cose si possono ricordare. Jod tracconò un altro sorso di whisky, più lungo. Trasse l'ultima boccata di fumo dalla sigaretta e poi ne schiacciò il mozzicone tra il pollice e l'indice e fece una pallottolina che tenne sulla mano fuori dal finestrino, lasciando che il vento gliela risucchiasse via. I grossi pneumatici cantavano in toni alti. Gli scuri occhi tranquilli di Jod sorridevano divertiti mentre egli fissava la strada dinanzi a sé. Il conducente aspettava, sforzandosi di guardarlo senza farsi scorgere. Finalmente il grosso labbro superiore di Jod si sollevò, scoprendo i denti in un largo sogghigno, ed egli prese a ridacchiare fra sé col petto che sussultava ritmicamente. «Vi ci è voluto davvero un sacco di tempo per arrivarci», disse infine. Ci è voluto davvero un sacco di tempo per arrivarci, dice Tom Jod. Una delle cose belle di Steinbeck in questi lunghi dialoghi sono i gesti che fanno. Si arrotola la sigaretta, caccia la vespa che entra. Non è solo il cinema che sta dietro questo, non c'è solo questo modo di raccontare che è sempre parole e immagini, ma c'è come fosse una voglia di non far sprofondare questi due solo nelle parole. È come se periodicamente, facendo entrare una vespa dal finestrino, facendola scacciare con un gesto, Steinbeck si ricordasse che sono persone vere. Non è libro, non sono parole, non sono chiacchiere, sono due uomini veri in viaggio per una strada all'Oklahoma. «Vi ci è voluto davvero un sacco di tempo per arrivarci», disse infine Tom Jod. Il conducente non si voltò. «Arrivare a che? Cosa volete dire?» Jod riabbassò per un istante le labbra sui denti sporgenti. Si dette poi una leccatina da una parte e dall'altra della bocca, come un cane. La voce era aspra ora. «Lo sapete benissimo quel che voglio dire. Ho ben visto come mi avete squadrato da capo a piedi quando sono salito». Il conducente continuava a guardare fisso dinanzi a sé e stringeva il volante con tanta forza da far sbiancare il dorso delle mani e così da produrre un rigonfiamento ai lati delle palme. Jod proseguì. «Avete capito di dove vengo?» L'altro rimaneva in silenzio. «Vero o non è vero?» insistette Jod. «Beh, sì, almeno credo di aver indovinato, ma non sono affari miei, io vado a me, non mi riguarda». Le parole scorrevano via ora. «Non ficco il naso negli affari degli altri io». Ed improvviso tornò silenzioso, come in attesa, le mani pallide, ancora avvinghiate, al volante. Una cavalletta si infilò dal finestrino e andò a posarsi sul cruscotto, dove prese a sfregarsi le ali con le angolose zampette saltellanti. Jod la guantò, ne schiacciò tra le dita la testa legnosa e la lasciò poi risucchiare dal vento, fuori dal finestrino. Quindi ridacchiò di nuovo, mentre si ripuliva le dita dai frammenti dell'insetto. «Non avete proprio capito niente su di me, amico», disse. «Comunque, non ho niente da nascondere. Sicuro. Vengo dalla prigione di McAllister. 4 anni. E questi sono i vestiti che mi hanno dato all'uscita, e non ho vergogna di dirlo, e me ne frego. E torno dal mio vecchio, così non ho da raccontare frottole per cercare un lavoro. Il conducente disse: ripeto che non sono affari miei, non sono un ficcanaso. Lo sa il diavolo che se siete un ficcanaso, disse Giotti, con quel vostro nasone che vi sporge dalla faccia, di 10 chilometri. Siete stato a frugarmi con quel nasone come una pecora al pascolo. Il camionista impallidì, visibilmente. Avete frainteso su quello che... cominciò esitante. Giotto scoppiò in una risata. Siete stato un bravo uomo, ad ogni modo. Ma avete preso su. Diavolo. Sono stato dentro. Ecco tutto. E adesso volete sapere perché mi hanno appioppato 4 anni, vero? Ma non mi riguarda. Non vi riguarda, ma so che avete una voglia matta di saperlo. Beh, vedete quel bivio laggiù? Sì. Bene, io scendo là. Ma state tranquillo. So che smaniate dalla voglia di sapere quel che ho fatto e non voglio certo deludervi. Il ronzio del motore s'affievolì e il sibilo dei pneumatici s'abbassò di tono. Jod trasse di tasca la fiaschetta e beve un'altra sorsatina, mentre il camion rallentava gradatamente fino a giungere a un incrocio dove si arrestò. Jod saltò giù, s'appoggiò allo sportello della cabina e, rivolto al conducente che teneva ora il motore al minimo, col tubo di scappamento che mandava sbuffi di fumo azzurrino appena visibili, «Omicidio», disse velocemente. «Parolona che vuol dire che ho ammazzato un uomo. 7 anni mi hanno dato, ma dopo 4 mi hanno messo in libertà per buona condotta». Gli occhi del conducente passarono sul viso di Jod per imprimerselo nella memoria. «Io non vi ho mai chiesto niente, io vado a me. Io me ne frego, anche se lo dite in tutte le trattorie, da qui a Texola», disse Tom Jod, e sorrideva. «Arrivederci, amico. Siete un bravo uomo». Dette un colpetto con la mano allo sportello. «Grazie del passaggio», disse infine. «Salute». Voltò le spalle e si incamminò per la strada di campagna. Per un istante il camionista lo guardò allontanarsi. Poi gli gridò dietro: «Buona fortuna». E Jod, senza voltarsi, lo salutò con la mano. Poi il motore ruggì, la prima riattaccò e il grosso furgone rosso ripartì maestoso nella polvere. This land is your land, this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream Waters. This land was made for you and me. As I was walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. This land is yours.
Sembra solo un lungo dialogo fra due personaggi che si incrociano per caso su un camion in una strada di questa terra che sta per diventare povera fino alla morte. È quasi un segno, è quasi una specie di totem messo all'inizio della strada di furore, perché è subito l'incontro fra l'umanità più o meno a posto e un'umanità irregolare. E c'è, avete visto, nel camionista c'è questa forma di interesse, curiosità, paura, non sa come comportarsi. L'altro tira fuori la sua storia, è stato in galera, 7 anni, omicidio, così è andata. Quello in imbarazzo è il camionista. E sarà uno dei motivi di furore. Steinbeck ha raccontato molto bene non solo la miseria, ma ha raccontato molto bene anche i californiani, quelli che avevano un lavoro, una casa, dei figli, non volevano perderli. E hanno visto arrivare tutta questa gente e non sapevano se rispondere Volevano, non so, forse sfruttarli, forse accoglierli semplicemente, forse rispedirli indietro. Mi ricorda qualcuno. Gli racconto bene, Steinbeck, e li sentiremo. Quello che avete sentito che adesso risentiremo è una canzone da cui noi abbiamo preso il titolo di questa trasmissione, Questa terra è la mia terra. La canzone si titola in realtà Questa terra è la tua terra, ma il secondo verso dice proprio This land is my land. Volevo dirvi due cose, una cosa sul numero telefonico che vi aveva anticipato Michele, è un numero che è a Torino 011 88 88 88. E giusto perché la radio è un bellissimo posto, ma anche un posto un po' solitario, così in tutto questo mese, se avete voglia di lasciare qualche messaggio, suggerimento, commento, saluto, potete lasciarlo lì. Non vorrete...